In capitolo 18, dopo che Dio un'altra volta ha rinnovato la promessa di dare a Abramo e Sara un figlio, il figlio della fede, Isacco, troviamo Abramo nella sua tenda. Mi piace pensare che magari lui aveva mangiato una bella pasta asciutta, era lì nella tenda che guardava la Formula 1. Scherzo. Ma qui troviamo un pomeriggio nel caldo del giorno, dice la parola di Dio, Abramo seduto nella porta della sua tenda. Quindi immaginate queste tende con le pecore, bue, animali, tante tende per i servi di Abramo che secondo capitolo 14 erano 318 solo i servi, non la sua, poi membri della famiglia, quindi un grande gruppo lì in mezzo al deserto con le tende, animali, vicino a questi alberi, questi querci di Mamre. Poi l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui. Appena li vidi, corse il loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: «Dei mio Signore, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego, non passare senza fermarti dal tuo servo». La parola di Dio qui dichiara che erano tre uomini. Per Abramo erano tre uomini come noi uomini questa mattina. Non c'era una luce sbalorditiva come l'Apostolo Paolo sulla strada di Damasco. Erano tre uomini normali. Però in versetto 1 abbiamo già visto, è scritto che il Signore apparve ad Abramo. E in versetto 10 uno di questi tre personaggi fa una promessa a Abramo che solo Dio può fare. Versetto 10: ed egli disse: tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo, ed ecco, Sara tua moglie avrà un figlio. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro di lui. Notate che l'angelo non ha annunziato come a Maria e Elisabetta nel Nuovo Testamento: il Signore ti darà un figlio e tu lo chiamerai Emanuele, eccetera, eccetera. Questo personaggio dice: io ti visiterò, io creerò. E quindi sappiamo che uno di questi uomini era Dio. Quindi un'altra apparizione di Gesù Cristo nel Vecchio Testamento. Il termine teologico è Cristofania, Cristofani, come con Melchisedec, che si presentò ad Abramo col pane e il vino e benedisse Abramo, e Abramo diede la decima di tutti i suoi beni. Quindi è un momento in cui il Signore appare, si presenta alla porta della tenda di Abramo, e vogliamo vedere questa mattina l'atteggiamento di Abramo. Perché quando leggevo questi passi, quando stavo pregando, meditando su questi passi, cioè mi sono anche chiesto: ma Signore, io in che modo ti servo? E quindi vogliamo guardare l'esempio di Abramo e chiederci: ma io servo il mio Signore in questo modo? Ci sono 9 cose che vediamo nella vita di Abramo. La prima è in versetto 2. Abramo alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto. Appena li vede, corso loro incontro dall'ingresso della tenda. Quando il Signore, quando ho letto questo, ho detto: Signore, ma quando tu chiedimi qualcosa di fare, io corro verso di te? Sono pronto? Sì, Signore, subito. Io sono tuo servo, sono pronto. E quindi anche noi questa mattina, quando il Signore dice: fai questa cosa, oh mamma mia, è pomeriggio, è il caldo del giorno, io volevo fare la ninna nanna, adesso tre persone si presentano davanti a me. Sara, sai, vieni a dirgli che sto dormendo, no? Di tornare dopo. Questo era l'atteggiamento di Abramo? No. Lui corso verso il Signore. Lui era pronto. Sapete che anche qui nella chiesa, anche qui nella nostra chiesa, ci sono tante opportunità di servire il Signore. Tanti. Come ha detto anche Andrea, la chiesa, con le offerte di questa chiesa, noi sosteniamo missioni in Angola, sosteniamo i fratelli in Kosovo, sosteniamo Maria Fabio in Australia, abbiamo mandato offerte in Santo Domingo quando c'era l'uragano, e diverse cose noi facciamo per il Signore. E a volte noi pensiamo che, e questo è servire il Signore, però magari quando pensiamo di offrirci a servire nella scuola domenicale, ah, ma quello possono fare gli altri. Ma Abramo non aveva questo atteggiamento davanti a Dio. Lui disse: Signore, io subito. E non sto dicendo che ognuno di noi siamo chiamati di fare il ministero di bambini, però sono convinto, e non ne ho dubbio perché la parola di Dio lo dice, ognuno di noi siamo chiamati di servire il corpo di Cristo in un modo o l'altro. Amen. 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 Vedi i piccoli fanciulli subito. Ognuno di noi. A volte nel mondo evangelico, no, si riferisce al pastore, il servo di Dio, no? Come il pastore su un monte alto, no? Ma siamo tutti servi di Dio. Amen. Ognuno di noi. E se tu fai parte di questa chiesa, se Dio ti ha chiamato di far parte di questa famiglia, perché noi siamo solo una parte del corpo di Cristo qui a Montebelluna. Noi abbiamo, e Paolo in 1 Corinzi 12 usa l'esempio del corpo umano. Lui dice: la bocca puoi dire dell'orecchio non ho bisogno di te, o il piede non ho bisogno di te. No, nessun membro, nessuna parte del corpo può dire che non ho bisogno di quell'altra parte. Noi della Calvary Chapel di Montebelluna siamo solo una parte del riflesso della gloria di Gesù Cristo. Noi abbiamo i nostri pregi e abbiamo i nostri difetti, come tutte le chiese nel mondo. Una volta un fratello dice, viene in una chiesa, il pastore dice: ma questa è la chiesa perfetta? E lui dice: ma anche se fosse perfetto, non sarà perfetto se tu vieni. Perché noi umani siamo imperfetti. E come questa chiesa è una parte del corpo e ha i suoi pregi e difetti, noi abbiamo qualcosa di speciale nostro, sapete? Che noi possiamo offrire alle altre chiese. Ma anche le altre chiese hanno loro anche qualcosa, qualche dono, qualcosa che Dio le ha dato unicamente a loro, che possono offrire anche a noi. E ognuno di voi in questo corpo, perché dobbiamo uscirne dalla mentalità romana cattolica che c'è qui in Italia, che c'è il sacerdote, o c'è il ministro, o c'è quello o quell'altro, e loro devono fare tutto. Questo non è biblico. Il modello biblico è che ogni credente è un servo nella Chiesa di Dio. E quindi non so a che cosa Dio sta chiamando ognuno di voi di fare in questo corpo, ma sono sicuro che ti stia chiamando di fare qualcosa. E non è solo venire qua domenica e stare seduto. Questa è una parte. Come ho detto l'altro giorno, eravamo pochi, ho detto: guarda che la temperatura del corpo umano è 36,8 gradi. E quindi venendo qui la domenica, ognuno di noi siamo una piccola stufa. E aggiungiamo colore. Quindi uno pensa: ma che ha importanza se vado in chiesa o no? Anche questo è importante, no? Vedi che questa mattina siamo caldi, no? Io stavo sudando con la giacca, non lo so. Ma scherzo. Dio ha un'alta chiamata nella vita di ognuno di noi. Io per tanti anni nella tenda non predicavo, non suonavo. Io montavo la tenda, io dirigevo gli operai, pulivo i gabinetti, facevo la guardia, portavo i gruppi a evangelizzare per le strade per tanti, tanti anni. E sapete, è una cosa bellissima. Anzi, tante volte io vorrei tornare a fare solo il bidello della chiesa, no? Dice, Signore, dammi una scopa, no? Perché la scopa non ti parla indietro, non ribella contro di te. E su serio, a volte dico, Signore, vorrei solo tornare a fare cose pratiche, magari costruire, usare i miei doni della costruzione e servirti in questo modo. Ma il Signore dice, no, per adesso hai questo compito, devi fare il pastore, e lo faccio con gioia, non sto lamentando. Però ognuno di noi abbiamo un compito nel corpo di Cristo, ognuno di voi avete un compito in questa chiesa, e vi posso assicurare, non è di fare il criticone della chiesa, perché nessuno ha questa chiamata viene dall'altro avversario, non da Dio. Dio ci chiama ognuno di essere un membro positivo in questo corpo, di contribuire, perché Gesù non ha mai detto io smantellerò la mia chiesa, io distruggerò la mia chiesa, cosa ha detto? Io edificherò la mia chiesa. Quindi se Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa, vuol dire che ognuno di noi, questo è anche il nostro compito, di edificare, di rendere più forte, di fare qualcosa per rendere la nostra comunità, la nostra testimonianza qui in Veneto una cosa più gloriosa per il Signore. E quindi la prima cosa che vediamo nella vita di Abramo era, lui era pronto a servire il Signore. Lui corse incontro al Signore. Eccomi qua. Come Isaia, no? Quando lui vede il Signore parlando con i schieri celesti, dice, chi andrà per noi? Conoscete il passo, no? E cos'è la risposta di Isaia? Eccomi qua, Signore. Io andrò. Dio vuole questo atteggiamento da noi. Noi anche nella scuola domenicale, per vari motivi, mancano tante persone in questo periodo, e quindi in questi giorni farò diversi appelli. Alcuni di voi siete nuovi nella comunità, di buttarvi nella mischia là con i bambini, che non è facile, io ho fatto anche la scuola domenicale qualche volta, non è facile per niente a stare dietro i bambini, però è una cosa necessaria. Non è bello nella nostra chiesa che noi adulti possiamo sederci in tranquillità e pace e ascoltare la parola di Dio? È una cosa bella? Amen. Allora, voi sapete che io ho visitato alcune chiese in questo periodo, non vi dirò, non dirò dove, però una delle cose che non mi è piaciuto è che durante il culto i bambini correvano, gridavano, facevano un macello in mezzo alla riunione, come adesso, no? Correvano davanti, gridavano, tiravano i capelli, e per me è una grande mancanza di rispetto anche verso Dio da parte della Chiesa, perché grazie a Dio noi abbiamo un ministero per i bambini al loro livello. E eppure noi genitori, no? Non è bello che i tuoi figli possano stare lì, tu puoi stare qui tranquillo, sapere che c'è un fratello o una sorella là che gli sta raccontando storie della Bibbia, magari al loro livello, li fa giocare, li fa... È una cosa bella o brutta? Una cosa bellissima! È una cosa bellissima! Infatti io sono convinto che chi fa la scuola domenicale è il ministero meno veduto in questa chiesa, ma forse è più apprezzato da Dio. Più apprezzato del mio a ministrare la parola a voi ogni domenica. E quindi Abramo aveva un cuore disposto subito. Signore, sono qua. Lui corse verso il Signore. Appena li vidi, corse il loro incontro, versetto 2, dall'ingresso della tenda si prostrò fino a terra e disse, Quindi Abramo si umiliò davanti al Signore. Notate che lui si prostrò davanti a Gesù. Prima corse davanti, Signore, cosa posso fare per te? Poi si umilia. Noi nel servire Dio dobbiamo essere umili. Ringraziamo Dio che nel cuore veramente Dio ha benedetto quello che avete fatto. No? Però come mia moglie fa parte del cuore, un po' io so le cose, sai, le notizie interne del cuore, no? E so che anche c'erano conflitti, no? Non stai suonando bene, non canto. E sapete che a volte l'orgoglio umano, no, oh, quello non puoi dirmi così. Però sapete, anche il cuore è un laboratorio di mettere in pratica l'umiltà. Di essere umile. Ho letto in questi giorni una storia di Amy Carmichael. Qualcuno ha sentito parlare, era un missionario in India, una donna che questo era più di 100 anni fa, nella religione indù prendevano delle bambine, ragazzini, e li usavano come prostitute nei tempi indù. Avete sentito di questa usanza anche nella Bibbia Corinzo? C'era questa usanza, e anche in India più di 100 anni fa c'era questa usanza. E questo Amy Carmichael andava lì e salvava questi bambini dalla prostituzione, li portava in un orfanotrofio e li dava un'educazione, li insegnava, li portava la parola di Dio, li insegnava ad essere infermiere, maestro di scuola. E Dio ha usato questa donna in modo veramente strepitoso. Un'umile sorella che era andata in India da solo. E una volta un altro missionario un po' lamentava con Amy Carmichael delle difficoltà che stava attraversando. E Amy Carmichael disse a questo collega: sai che diversi anni fa anche io stavo attraversando un momento difficile, veramente mi sembrava di morire. E pregavo il Signore, e il Signore mi ha parlato, e ancora mi parla in questo modo quando ho delle difficoltà, e il Signore mi disse: Amy, vedi in questo un'opportunità di morire. Noi umanamente non pensiamo tante volte in morire un'opportunità, giusto? E quindi il Signore dice: anche in quella difficoltà, anche in quell'umiliazione, vedi un'opportunità per la tua vita spirituale di morire, di diventare meno di te e più di me nella tua vita. Perché questo è il nostro problema, fratelli. C'è troppo di noi in noi. E noi dobbiamo svuotarci di noi stessi e avere più di Gesù dentro di noi. Quindi ci vuole umiltà nel servire il Signore. In versetto 3, Dei mio Signore, lui riconosce la signoria di Cristo. Corse verso il Signore, si umiliò davanti al Signore e dice: tu sei padrone. Voi sapete che Signore vuol dire padrone, proprietario, tu sei capo. E lui dice: Dei mio Signore, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego non passare senza fermarti dal tuo servo. Quindi la quarta cosa che vediamo nella vita di Abramo è che lui era un uomo che intercedeva davanti al Signore. E qual era la sua intercessione, la sua supplica? Signore, resti qui con me. Restiamo insieme. Stiamo io e te, parliamo, abbiamo comunione uno con l'altro. Questo è il mio desiderio. E per servire Dio bene, noi dobbiamo essere uomini e donne di preghiera. Signore, cosa vuoi che io faccio? Sono qui davanti a te umilmente, ma non passare, non lasciarmi, stai vicino a me, stiamo insieme. Dei mio Signore, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego non passare senza fermarti del tuo servo. Dei lasciate che si porti un po' di acqua e lavati i piedi e riposatevi sotto questo albero. Quindi lui voleva lavare i piedi del Signore. Non è bello questo? Guardiamo nel Vangelo di Luca, magari avete già pensato di questo passo, capitolo 7, un'altra persona che ha lavato i piedi del Signore. Luca 7, versetto 36. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli, entrato in casa dal fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e asciugarli con i capelli del suo capo, gli baciava i piedi, li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il farisei che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. In ogni probabilità questa donna era una prostituta. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque di chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi peccati le sono perdonate, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonata, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati si sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Comprendiamo, fratelli, che il modo in cui noi serviamo Dio è la dimostrazione quanto noi amiamo il Signore. Quando passa il cestino e noi buttiamo un spicciolo e abbiamo un lavoro e abbiamo delle entrate che Dio ha provveduto per noi, noi mostriamo quanto amiamo Dio in questo. Quando c'è bisogno di servire nella scuola domenicale o servire come usciere o venire a pulire la chiesa e noi non ci offriamo mai, noi stiamo dichiarando che amiamo il Signore poco. Perché Gesù chiaramente ha detto: chi è stato perdonato tanto, ama tanto. In realtà Simone è stato perdonato quanto quella donna, siete d'accordo? Perché anche i peccati di Simone avrebbero impedito lui di entrare in paradiso. Siamo tutti peccatori. La differenza fra Simone e quella donna è che lei riconobbe il perdono che Gesù le ha dato. Comprendete la differenza? Simone no. Dobbiamo stare attenti di non essere come Simone, magari giudicare come altri servono il Signore. Ah, guarda quello. Non è importante far uscire, non è importante fare questo o quello. È sbagliato. Il modo in cui noi serviamo Dio, noi dimostriamo il nostro amore verso Dio. E quindi se non serviamo il Signore, vuol dire che non lo amiamo veramente. Perché noi non lo serviamo per essere salvati, giusto? Siamo già salvati per la grazia di Dio. Noi serviamo Dio perché lo amiamo. E questa donna ha capito, il Signore ha fatto tutto per me. Il Signore ha fatto tutto per Simone anche, ma lui non riconosceva questo nella sua vita. E quindi lui non aveva tempo a lavare i piedi del Signore, a servire il Signore. Ma lei ha riconosciuto, Signore, tu hai fatto tutto per me. E io voglio lavare i tuoi piedi con le mie lacrime di gratitudine. Sapete che lei non piangeva di tristezza, ma di gioia. Perché era un'offerta di amore, di gioia. Signore, tu sei tutto per me. Voglio spandere il mio cuore davanti a te in questo modo. Non mi vergogno anche pubblicamente di piangere i tuoi piedi. Invece Simone la giudicava, il modo in cui lei serviva Dio. Un fariseo. Ma il modo in cui noi serviamo Dio è la dimostrazione quanto noi amiamo Dio. C'è niente da fare. E anche qui Abramo, che dobbiamo ricordare, lui era capo tribù. Non era suo compito lavare i piedi dei ospiti. Anche quando Gesù voleva lavare i piedi dei discepoli, ricordate cosa disse Pietro? Mai sia! Cosa ha detto Pietro al Signore? Mai sia che tu fai il schiavo per me? Noi dobbiamo comprendere anche i tempi, la cultura della Bibbia. Era una cosa tipo un'abominazione. Questo lavoro Gesù fa nei schiavi. Lavano i piedi dei ospiti. Non solo gli schiavi, ma il schiavo più basso lava i piedi dei ospiti. E Gesù cosa ha risposto a Pietro? Se io non lavo i tuoi piedi, tu non hai niente con me. Tu non hai nessuna parte di me. Non hai capito niente, Pietro. Poi lui disse, lava anche tutto, Signore. Mi piace Pietro, non molto in più. No, no, poi, oh, ho capito, Signore, sto sbagliando. Ma anche Abramo, che era capo tribù, lui ha preso il vestito di servo. E dice, Signore, non passare oltre, resti qua, voglio lavare i tuoi piedi. Voglio che la mia vita sia un profumo davanti a te. In versetto 5, e io andrò a prendere un pezzo di pane così potrete rinfrancare il vostro cuore, poi proseguirete il vostro cammino, perché per questo siete passati dal vostro servo. Quelli dissero, fa come hai detto. Questa frase, un pezzo di pane, non ci porta fuori veramente il significato, perché è veramente un briciolo. La parola qui in ebraico è briciolo, no? E quindi non viene fuori cosa sta dicendo. Un pezzo di pane può essere un pezzo così grande, no? Ma l'umiltà di Abramo nell'atteggiamento verso Dio dice, Signore, che io posso darti un briciolo di pane. Che umanamente parlando Abramo era molto ricco, la parola di Dio lo dice, quando lui uscì di Egitto, era molto ricco, aveva 318 servi, camelli, capri, pecore, bue, Era un uomo ricco, era un uomo d'affari, era un uomo benestante. Ma davanti a Gesù dice: Signore, tutto quello che io ho per te è un briciolo. È anche umile questo dire: sì, io sono ricco, io sono un uomo arrivato davanti al mondo, ma tutto quello che io ho per te è un briciolo, perché tu sei Dio. E quindi lui dice: posso offrirti un briciolo, un qualcosina, quel piccolo che ho, voglio offrirlo a te. Poi in versetto 6, allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e gli disse: presto prendi 3 misure di fiori di farina, impastala e fanne delle focacce. Poi Abramo corse alla mandria, scelse un vitello tenero e buono, lo diede a un servo, il quale si affrettò a prepararlo. Poi prese della caglia, del latte e il vitello che aveva preparato e il posò davanti di loro. Mentre essi mangiavano, egli rimase in piedi accanto a loro sotto l'albero. Quindi in versetto 5 lui dice: io sono vostro servo. Di nuovo lui aveva 318 servi. Abramo poteva dire: oh, tu vai là, tu fai qui. Ma fatto così, no, lui si è messo a servire Dio. E anche Gesù ha detto, chiesa di Montebelluna, chi sarà il più grande fra di voi sarà il vostro servo. Per Dio. C'è molto silenzio questa mattina. In versetto 6 e 7 vediamo che Abramo stava servendo il Signore, ma lui ha cominciato anche a coinvolgere altri. Secondo me anche questo è importante. Sapete che se tu comincerai a servire Dio come Abramo, altri seguiranno il tuo esempio. E questo è fare discepoli. Questo è quello che Gesù ci ha comandato. Gesù non ha detto: siete nati di nuovo, frequentate la chiesa ogni domenica, dai qualcosina nell'offerta e questo è il tuo cristianesimo. Avete capito così? Se avete capito così, avete capito male. Gesù ha detto: andate in tutto il mondo, fate discepoli, insegnando loro di osservare tutto quello che io vi ho comandato. Non sto parlando di qualcuno che è nuovo, magari in questi giorni si è avvicinato, in questo anno si è avvicinato al Signore, ma molti di noi, 20 anni di fede, 15 anni di fede, chi stiamo discepolando? C'è un altro fratello o sorella nella chiesa che magari ogni tanto ci troviamo, sai, perché non preghiamo ogni tanto? Perché non leggiamo un passo della parola? Sai, se tu hai quel giorno libero, perché non andiamo a trovare quel fratello, quella sorella che non ho visto in tempo? O andiamo a trovare quella signora anziana che è là, che nessuno va a trovarlo? Sapete, ci sono tante cose. Io ieri sera eravamo a casa di una famiglia della comunità di Feltre e mi raccontavano che una comunità che è Belluno, che si incontra, loro hanno incontri in un palazzo dei Salisani, dei sacerdoti, e in questo palazzo ci sono anche, come ho capito bene, ci sono anche dei appartamenti dove ci sono dei anziani, cioè persone sole. E questi fratelli mi hanno raccontato che tempo fa, quando facevano il culto in questa stanza, cioè in una parte di questo palazzo, in un'altra parte del palazzo un uomo si è impiccato. Pensate. E quindi i fratelli stavano uscendo dal culto e c'erano i carabinieri che erano bloccati, che nessuno poteva uscire dal palazzo, perché sapete che quando uno muore bisogna un po' capire com'è la situazione, no? Quindi tutta la chiesa, tutto il gruppo lì era bloccato dentro questa cosa, però ho detto: mamma mia, tu pensi, no? Cioè, stanno lì lodando il Signore, ascoltando la parola di Dio, per dire, ma non perché nessuno mi deve fraintendere che voglio dare colpa al gruppo là, però per dire c'è tanta gente intorno a noi che che hanno tanti bisogni. Magari hanno bisogno solo che... Buongiorno, come va signora? Posso aiutarti? Solo andare a visitare. Sono tante di quelle cose da fare per il regno di Dio, fratelli. E a volte siamo talmente coinvolti nel consumerismo. Ah, dobbiamo andare al shopping mall e comprare la televisione. Siamo talmente consumati delle cose di questo mondo che non abbiamo tempo per le cose del regno di Dio. E anche noi dobbiamo fare i calcoli e mettere le nostre priorità nel giusto posto. Quindi Abramo non solo lui serviva il Signore in prima persona, ma lui convegeva anche altri. Lui faceva discepoli. Lui pregava, visitava. In versetto 7, l'ultima cosa che Abramo ha fatto, poi Abramo corse alle mangi e scelse un vitello tenero e buono. Abramo non ha corso a tutti i suoi animali e dice, ma veniamo, quello là zoppica, ma quello là è quasi moribondo, quindi lo facciamo fuori. Fatto così. E vediamo là, sì, quello un po' magretto, sembra un po' malato, tanto sono ospiti chi li conosce, no? No, lui ha scelto il migliore per Dio. Lui ha offerto il migliore a Dio. Anche quando passa il cestino, e io sento da Dio di parlarvi di queste cose, anche questa mattina, anche se sono nuovi. Fratelli cari miei, noi abbiamo spese in questa comunità. Dobbiamo partecipare. Quando passa anche il cestino, no? Diamo il meglio a Dio? O quando serviamo nella scuola domenicale, o quando c'è da pulire la chiesa, no? Vabbè, devo pulirlo intanto, nessuno vedrà questo polvere nell'angolo, mettiamo sotto il tappeto, no? O diciamo, no, questo è dove i miei fratelli si radunano per adorare Dio, e quindi il locale deve essere candido, splendido, anche perché verranno persone fuori, magari devono vedere che il locale è ben curato. Offriamo il meglio al Signore. Abramo ha offerto il meglio. Lui non ha trovato quel difettoso. Ah, qui c'è un biglietto tutto vecchio, strappato, offrirò questo al Signore. No, lui ha preso il biglietto più grande e più bello. E dice, questo io darò al mio Signore. Se tu sei senza lavoro, non sto parlando a voi. Se tu non hai niente, sei una sorella che ha un marito che non è credente, anche se mette 5 centesimi, magari per te è un sacrificio. Comprendete cosa voglio dire? Non sto giudicando perché noi non sappiamo quanto dà e quanto non dà. Però questo è un modo che noi dimostriamo il nostro amore per Dio. Se apprezziamo Dio, io quando ho conosciuto il Signore, voi sapete che io prima di conoscere Gesù sniffavo cocaina. E quindi io ero in grado, pensate, di sparare tutta la busta paga in una serata. Pensate, tutta una busta paga in una serata sniffavo. Quando ho conosciuto Gesù e mi ha liberato da quel veleno, avevo talmente tanti soldi, non sapevo fare. Io in quel tempo, dopo che ho conosciuto il Signore, perché prima abitavo con un ragazzo, mio compagno di scuola, anche lui era di quella tribù là, e quindi quando ho conosciuto il Signore ho detto meglio che mi trasloco fuori da questo ambiente dove c'è ancora tutto questo giro. Quindi sono andato a abitare di nuovo con mia mamma, e quindi non pagavo affitto, l'aiutavo un po' con la spesa, però cioè, i stipendi li mettevo dentro una scrivania. E mi ricordo quando c'era un appello per l'Africa, per i poveri, magari potrebbe sembrare che vanto, però solo per dirvi, no? Cioè per me non è, io tutti quei segni via alla missione per Dio, perché io ero talmente innamorato di Dio. Ma il Signore ha fatto così tanto per me, cosa sono questi soldi? Non sono niente. E poi vediamo in versetto 10 l'atteggiamento di Dio verso questo servizio che Abramo ha fatto. Versetto 9, poi essi gli dissero, dove è Sara tua moglie? Abramo rispose, eccola nella tenda. E gli disse, tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo, ed ecco Sara tua moglie avrà un figlio. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro di lui. Allora Dio non ha dato Isacco perché Abramo ha fatto tutte queste cose, giusto? Dio aveva già promesso il figlio prima che Abramo ha fatto qualunque cosa. Abbiamo già visto, Abramo credette Dio e fu giustificato. Abramo era nato di nuovo, lui era un fratello. Tutto il suo servizio era solo frutto dell'amore che lui aveva verso Dio. Era un atto di fede. E sapete, fratello, Dio benedisse la fede. Se tu dimostrerai fede nel Signore, Lui ti benedirà. Il Signore ci ha promesso. Il Signore non ha promesso che nessuno di noi saremo straricchi, avremo Mercedes, Rolls Royce, diamanti su ogni dito. Non ci ha promesso questo. Però il Signore ci ha promesso, cercate prima il regno di Dio. E tutte queste cose, case, moglie, fratelli, sorelle, terre, lavori, macchine, occhiali, ti sarà sopraggiunto. E io vi dico una cosa, il mondo ha paura che tante fabbriche chiudono, tanti perdono il lavoro, ma Dio ha promesso a noi, non ha promesso il mondo, ma Lui ha promesso a noi, fratelli e sorelle, figlioli miei di Montebelluna, se voi cercherete prima il mio regno, io prenderò cura di voi. Anche nella carestia, io prenderò cura di voi. Ma solo se noi cerchiamo prima il suo regno. Non perché siamo nati di nuovo. Dobbiamo adempiere noi la prima parte della promessa. Cercate prima il regno di Dio e ogni cosa sarà sopraggiunto. Dio ha promesso ogni noi. Se voi metterete me primo posto nella tua vita, io prenderò cura di ogni area della tua vita. Questa è la promessa di Dio per noi.